Kappa.
Kappa e spalla, appuntamento delle 5.35 circa. Io saluto Pietro Montorfani che si occupa oggi dell'argomento e che ha scelto l'argomento di cui parliamo. Buongiorno Pietro, ben ritrovato.
Grazie Marco, un saluto a tutti.
Allora parliamo di Piazza Tiananmen, facciamo un bel salto nel tempo all'indietro, torniamo indietro di una quarantina d'anni, ci ricordiamo quei fatti sanguinosi, la strage di Piazza Tiananmen, evento cruciale nella storia della Cina moderna, non solo della Cina. Sembrano emersi, Pietro, nuovi documenti che gettano una luce diversa su quanto credevamo di sapere su quello che accadde in quei giorni concitati.
Sembrerebbe proprio di sì, devo ammettere, tu giustamente dicevi ce li ricordiamo ancora, non so quanto bene ma ce li ricordiamo quei fatti, e vedere oggi emergere un documento inedito, un video di un interrogatorio di un generale che si rifiutò di sparare sulla folla è qualcosa che mi ha colpito, anche per quel che vale un po' sul piano personale, perché il primo fatto che io mi ricordo di aver seguito con attenzione alla televisione era il disastro di Chernobyl, ma il secondo subito dopo, a distanza di un paio d'anni, è stato proprio la rivolta di Piazza Tiananmen. Ho bene chiaro il momento, anche se naturalmente a 9 anni non capivo tanto quello che stava succedendo. Allora magari, pensando che sia cosa utile per tutti, richiamo brevemente i fatti. La Cina usciva da un momento di isolamento negli anni 80, noto come rivoluzione culturale, e iniziava quindi ad aprirsi progressivamente ad Occidente, stava conoscendo una sorta di piccola evoluzione politica e sociale, un'apertura all'economia di mercato, per quanto concepibile in un sistema comunista naturalmente, e iniziava insomma a esistere la Cina. C'erano i primi reporter che andavano in Cina regolarmente e potevano cominciare a raccontare quello che succedeva, quando tra l'altro proprio in quei mesi, era l'estate, primavera-estate del 1989, anche l'Unione Sovietica stava, non ce lo ricordiamo, no? la perestroica di Gorbaciov, un desiderio di trasparenza, di trasformazione. Ecco, il mondo comunista era veramente in subbuglio in quegli anni, ed è in quel contesto che si situano le rivolte di Piazza Tiananmen, ad opera soprattutto di giovani studenti che hanno chiesto una riabilitazione di un ex segretario di partito caduto in disgrazia, Hu Xiaobang, che era stato destituito dal leader di allora, Deng Xiaoping, perché era stato ritenuto troppo progressista. Invece gli studenti si identificavano in questa visione più progressista del comunismo cinese. La rivolta purtroppo, lo sappiamo, è stata sedata nel sangue, non ci sono cifre certe delle vittime civili, c'è chi dice nell'ordine delle centinaia, chi addirittura nell'ordine delle migliaia. Il partito non ne ha mai parlato volentieri, anzi del tutto, e ci ha messo anche qualche anno a rimettersi un po' in carreggiata, diciamo, fino almeno al 1991-92.
E ricordiamo tutti, quando si dice piazza Tiananmen, a me viene in mente anche da appassionato di fantascienza, che la Tiananmen era anche una delle navi ammiraglie in Star Trek The Next Generation, che usciva poi pochi anni dopo, perché quei fatti rimasero infissi nell'immaginario collettivo al punto da influenzare gli scrittori di una serie di fantascienza negli Stati Uniti 10 anni dopo. Ma dicevo, l'immagine, l'icona di quel momento, il simbolo è quel ragazzo che non mi ricordo se aveva in mano una tanica di benzina vuota, così, che allarga le braccia davanti al carro armato, il primo di una fila di carri armati, e il carro armato giustamente non lo schiaccia perché a bordo c'è un pilota che vede sto ragazzo, cerca di far girare il carro armato e il ragazzo che gli sta davanti. Sono sicuro che ce lo ricordiamo tutti e vengono ancora i brividi a pensarci. È un'icona quella, poi sappiamo anche che purtroppo quel ragazzo non ha fatto una bella fine.
Allora, noi tra l'altro non sappiamo neanche come si chiamasse, infatti la storia lo ha registrato come il cosiddetto rivoltoso sconosciuto, e diversamente da altri rivoltosi, giovani, coraggiosi, dissidenti che invece avevano un nome e un cognome in quegli anni. Cito ad esempio il caso di Jan Palach, che fece un gesto estremo, terribile, problematico nel 1968-69 in Cecoslovacchia, dandosi fuoco per protesta. Ecco, invece questo rivoltoso sconosciuto rimasto anonimo, secondo me trae proprio la sua forza nel fatto di non avere un nome. Cioè è il giovane ragazzo cinese diventato emblema di tutte le rivolte che in quegli anni stavano avvenendo in altre nazioni, soprattutto quelle del blocco ex sovietico, cioè del patto di Varsavia, in Cecoslovacchia, ma anche in Polonia, Romania, Ungheria e via di questo passo. E invece più vicino alla Cina, un'azione a cui i giovani cinesi guardavano molto in quegli anni, nelle Filippine, dove era stato possibile, con l'aiuto degli americani, col sostegno della Chiesa Cattolica, un contesto tutto diverso da quello cinese, era stato però possibile rovesciare la dittatura Marcos. Ecco. Allora questo giovane cinese anonimo diventava veramente un emblema di una possibile rivolta che poi in Cina di fatto fu una specie di rivolta mancata, tocca ammetterlo.
Eh sì, venne soffocata con una brutalità che è quella tipica dei regimi autoritari quando si sentono minacciati. Ora però emerge, dicevamo, siamo partiti da qui con Pietro Montorfani, questo video un po' misterioso, inedito sui fatti di Piazza Tiananmen. Cosa possiamo dire proprio su questo video? Cosa contiene?
Metto avanti subito le mani, perché oggi lo dobbiamo fare quando ci troviamo davanti documenti simili, non possiamo escludere che si tratti di un falso. Questo, diciamo, è troppo facile oggi creare ex novo un documento vintage, anche come questo. Però, aggiungo qualche altro dato: ci sono alcuni storici dissidenti cinesi, storici di mestiere, cioè storiografi, intervistati dal New York Times, che lo ritengono autentico per tutta una serie di segnali che loro riconoscono a colpo sicuro. E anche il fatto, aggiungerei, che il partito stesso ha subito censurato il documento in patria, cioè oggi in Cina quel video non si vede, è un segnale forse che andrebbe a favore della sua autenticità. Per quanto riguarda i contenuti, si tratta in sostanza dell'interrogatorio completo, completo proprio della durata di 6 ore, del generale Xu Qingqian, spero di averlo pronunciato correttamente, che fu uno dei più alti graduati dell'esercito cinese. Era a capo di una divisione di forze speciali a cui era stata chiesta per prima, verbalmente, oralmente, cioè senza lasciare documenti, già questo è significativo, di reprimere la rivolta con la forza. Nel video, che ho trovato facilmente online con sottotitoli in inglese, si vede il generale, tra l'altro in abiti civili, che con grande calma, ecco, colpisce molto la sua calma, spiega le ragioni del suo rifiuto, le argomenta proprio in modo non polemico, spiegando per filo e per segno perché lui non ha potuto dare seguito a questo ordine di attaccare la folla. E mi ha colpito, io non ho guardato tutte le 6 ore in cinese, evidentemente ho scelto alcuni passi, mi ha colpito molto quando dice che lui non avrebbe potuto muovere l'esercito popolare contro il popolo, perché gli sarebbe sembrata una contraddizione in termini, no? Un'esperienza che tra l'altro di lì a poco avremmo visto in Jugoslavia con l'armata del popolo, né più né meno. E con la sua calma, con un suo argomentare che usa tra l'altro categorie tipiche del marxismo, cioè dall'interno del sistema di pensiero del Partito Comunista dell'epoca, lui dice che non si sarebbe sentito in coscienza di diventare colpevole davanti alla storia con la S maiuscola, ecco. E quindi lui non poteva dare seguito all'ordine. Queste sono affermazioni naturalmente molto forti in quel contesto, lui le ha pagate, si è fatto 5 anni di carcere e poi tutto il resto della sua vita fino alla morte nel 21 le ha passate al confino.
Questo video, Pietro, come cambia la nostra interpretazione di quei fatti? La cambia? È un caso che esca proprio ora?
Allora, se sia un caso, sinceramente io non lo so, non posso rispondere a questo interrogativo. Certo, quando esce un certo tipo di informazione sensibile, di solito non è proprio sempre casuale, perché ci può essere una strategia dietro, ci possono essere delle persone che hanno interesse, magari all'interno del sistema del partito cinese, a destabilizzare un po' il momento. Ma indipendentemente da quello, secondo me se c'è un valore in questo video è il fatto che sottolinea la consapevolezza che nemmeno l'apparato statale cinese è così solido, così monolitico, così allineato come potrebbe apparire da fuori, quantomeno non lo era nel 1989. E la figura di Xu Qingqian è veramente di grande umanità e ci permette di aprire una finestra inedita sulla storia cinese del secondo Novecento che noi conosciamo troppo poco. Cioè, dobbiamo ammettere da occidentali che il mondo cinese rimane per noi un grande mistero. È un quinto e oltre dell'umanità di cui noi sappiamo poco, troppo poco, e non possiamo additarlo come fa continuamente Donald Trump, come un nemico, un altro da sconfiggere, forse anche solo in una guerra commerciale, no? Notizie che sentiamo tutti i giorni. Ecco, quello che ho imparato io guardando i pochi scampoli di questo video incredibile è che è necessario uno sforzo culturale di conoscenza, di condivisione. Un documento così, se non viene strumentalizzato, e spero che non accada, può davvero rivelarsi prezioso.
se fosse vero, darebbe anche giustizia alla figura di questo generale che, come dicevi tu, l'ha pagata cara la sua umanità e il fatto di avere una testa pensante sorretta anche da un sistema etico, non solo dall'obbedienza agli ordini. Ce ne fossero stati di più nella storia, forse avremmo meno giornate mondiali del ricordo, della memoria, e più giornate mondiali in cui si ricorda qualcosa di non nefasto. Pietro Montorfari, intanto grazie, una bella pagina, grazie mille, a risentirci.
A presto, un saluto a tutti.